Un'altra domanda, una domanda che è stata fatta nel forum. Si parla tanto, si è parlato tanto in questi giorni della di Eluana, no?
Di Luana.
Eluana Englaro, cioè, che non so se conosci la storia.
Una ragazza che si trovava
per 17 anni è stata
in una tomba di materia organica,
diciamo, sì. E il padre ha voluto, insomma, mettere fine a questa
ma qual è la domanda?
La domanda era se è giusto, perché tutti si chiedono, no, se è giusto comunque decidere sulla vita, no, di qualcuno, quindi toglierla oppure lasciarla vivere, anche se materialmente o visibilmente, no, viene considerata praticamente
vita. Srila Prabhupada alle sue discepoli ha detto: nel momento in cui dovessi trovarmi in una condizione di disabilità, dove non sono in grado di impegnarmi nel servizio devozionale, non mi torturate, non portatemi in ospedale, non fatemi attaccare i tubi e non mantenere questo corpo in vita artificialmente. Lasciatemi in pace. Allora, giusto o non giusto, qui non si tratta di procurare la morte, qui si tratta di lasciare che la natura segua il suo corso laddove ogni ragionevole tentativo di recupero è stato fatto. Ma se questo fatto di mantenere il corpo in vita nasce dall'idea che la vita sia il corpo, nasce da lì, non è il corpo vivo, è l'anima dentro il corpo che è viva. Ecco perché il corpo manifesta i sintomi della vita. Ecco perché in qualche maniera questa materia inerte acquista le caratteristiche della vita, diventa animata, perché dentro c'è l'anima, la persona, non è il corpo che è vivo. L'idea di mantenere il corpo in vita è perché si pensa che la vita sia il corpo, ma è sbagliatissimo. Questo è l'errore più madornale, è la cosa più stupida che uno possa pensare e possa fare. È stupida perché non ci vuole intelligenza né fede per capire questo. La differenza fra l'anima e il corpo è la base della coscienza umana. In altre parole, chi non riesce a comprendere la differenza fra l'anima e il corpo non è umano. Per quanto possa avere la forma del corpo umano, non è umano, perché la coscienza non è umana. La coscienza umana comincia dove si distingue fra anima e corpo e si capisce: io sono l'anima, non sono il corpo. Il corpo fatto di atomi, gli atomi non sono vivi e messi insieme non producono vita. Tanta morte messa insieme non produce vita. La vita è l'anima. Quindi l'anima nel corpo, se non può utilizzare il corpo, perché questo corpo è diventato inutilizzabile, come succede quando arriva l'età avanzata, la vecchiaia, quando il corpo diventa decrepito, inutilizzabile, la natura fa sì che il corpo venga lasciato, proprio perché sarebbe una tortura per l'anima spirituale rimanere chiusa dentro un corpo decrepito, non più funzionante. La natura segue questo corso: il corpo non è più utilizzabile, l'anima lascia il corpo e ne prende un altro. Se invece diventa coscienza di Krishna, non rinasce più nel mondo materiale, ritorna nel mondo spirituale a casa da Krishna. Ma non è automatico. Però automaticamente il corpo lo lascia quando non è più utilizzabile. Quindi a che pro cercare di mantenere a tutti i costi l'anima chiusa dentro un corpo inutilizzabile soltanto perché si pensa che il corpo sia la vita? Questa è ignoranza, questo è il risultato del tamoguna, ignoranza che fa pensare che noi siamo questo corpo. E il fatto di voler per forza controllare fino a questo livello è un po' come metterci al posto di Dio. Non si mette al posto di Dio chi lascia andare, si mette al posto di Dio chi vuole controllare, il supremo controllore. Pensiamo di fare del bene, noi pensiamo anche alla persona buona, quando si analizza che cosa significa buono, in effetti manifesta una mentalità demoniaca, che la mentalità demoniaca non significa voler fare del male agli altri per forza. Demoniaca significa volersi mettere al posto di Dio. Questo è il demone, che si vuole mettere al posto di Dio, il supremo controllore. Il più. Io sono il più. Chi vuole fare del bene farebbe tanto bene che se potesse ne farebbe all'infinito, no? Giusto? Quanto ne farebbe? Di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, ma più quanto? Se potessi farne di più ancora, ancora di più, fino all'infinito, il supremo buono. Questa mentalità, per quanto possa sembrare divina, in effetti non è divina. È volersi sostituire a Dio. Fare del bene significa far incontrare le anime spirituali con Krishna, con Dio. Questo significa mettere a, far rimettere di nuovo a contatto, come dice Srila Prabhupada, rescue si dice in inglese. Rescue significa recuperare, togliere dalla palude, togliere dal pericolo, recuperare le anime spirituali e rimetterle in contatto con Krishna. Questo è fare del bene, perché Krishna è il supremo buono, Dio, non noi. Noi siamo insignificanti, non possiamo fare più di tanto. Allora, questa ostinazione nel voler controllare tutto, gestire tutto, fare che tutto sia sotto il nostro controllo, è una mentalità demoniaca. Il demone non è quello con le corna, non è solo quello con le corna, con la coda e con le zampe da suino, da che? Quello insomma con le zampette da maiale. Quello è facile da riconoscere. Se voi incontrate per strada una persona che ha le corna, ha la coda, butta di zuppa, ha le zampette da maiale, viene e vi dice: ascolta me, dai retta a me, fai quello che ti dico io, avrai tutto il successo. Lo riconoscete subito, tu sei il diavolo, non ci casco. No, no, grazie. Poi puzzi di zolfo, per favore. No, il demone invece non si presenta sotto questo aspetto sempre. Anzi, si presenta sotto l'aspetto sempre più di buono, io sono buono. Ecco, quindi dentro di noi questa mentalità di voler essere comunque il più, se potessi fare di più, sempre io so, voglio fare del bene, voglio fare del bene, apriamo ospedali. Va bene, no, meglio di quello che viene, dice io voglio squartare tutti quanti, ma è sempre un principio della mentalità demoniaca. Fare del bene significa far incontrare le anime spirituali con Krishna, questo è fare del bene, rimetterle in contatto con Krishna, perché manca solo quello, al mondo c'è tutto ma manca la coscienza di Krishna. E questo è quello che tutti i puri devoti, tutti i maestri spirituali vengono a fare quando discendono in questo mondo materiale. Questo fanno, vengono a rimettere le anime spirituali che hanno dimenticato Krishna a contatto con Krishna, ricordare Krishna. Mamma nama, batto, dice Krishna, pensa sempre a me, fissa la tua mente su di me, diventa mio devoto. L'altro giorno c'è una, dico devotina perché è anche piccolina proprio di statura, e non è un grande filosofo, un grande studioso delle scritture, si chiama Bhaktitattva, che conduce una vita semplice, comune, non è neanche completamente, non è una predicatrice che va in giro a predicare, fa conferenze, così, no? Una normale, semplice, sincera devotina, Bhaktitattva, piccolina perché è piccola proprio anche lei, di statura, minuta, non piccola, minuta. E qualche giorno fa è andata ad una conferenza dove c'era l'ultimo discepolo di Gandhi, qui a Terni, è stata una conferenza, l'ultimo discepolo di Gandhi, che ha parlato della Bhagavad Gita. Ha fatto una conferenza sulla Bhagavad Gita, ha spiegato, una persona molto, ha detto, molto pia, molto cordiale, molto buona, si vedeva che era una persona, e parlando della Bhagavad Gita parlava l'anima suprema, l'anima individuale, la differenza dell'anima suprema individuale, che poi alla fine però si riuniscono, insomma, e parlava un pochino con un po' una tinta di impersonalismo sotto, molto molto piega, molto del bene, 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 però noi facciamo del bene, noi facciamo del bene, la Bhagavad Gita, Krishna parla, dice di fare del bene. e parlava della meditazione, bisogna meditare. Allora alla fine, finita la conferenza, ha detto, ci sono domande? Allora Bhaktisiddhanta, la devotina, ha detto, tutta piena di gente che è andata ad ascoltare, anche persone, insomma, studiosi, filosofi, che avevano seguito il movimento di Gandhi anche, e le ha detto, ma meditazione, quando dici meditazione che intendi? Beh, meditare, pensare intensamente, pensare, concentrare la mente. Ha detto, sì, ma cantare il mantra Hare Krishna? No? Cantare Hare Krishna, no? E allora lui ha detto, Bhaktivedanta. Come dire, questo è quello che ha propagato Bhaktivedanta, no? Però intanto, come immediatamente Hare Krishna viene legato a Bhaktivedanta. Fatto sì, però non è importante, perché basta seguire quello che dice Krishna nella Bhagavad Gita e non c'è bisogno di cantare il mantra Hare Krishna, basta seguire quello che dice Krishna nella Bhagavad Gita e si ottiene il risultato, la liberazione lo stesso. Allora, Bhaktisiddhanta, che non è un grande filosofo, un grande studioso, un grande semplice, no? No. Ha detto, però nella Bhagavad Gita Krishna dice, fra i sacrifici sono il canto del japa. Quindi il supremo sacrificio, la suprema attività spirituale è il canto del mahamantra, il japa, quando questo japa, dove c'è la corona per cantare il mantra Hare Krishna. Quindi Krishna nella Bhagavad Gita dice, fra i sacrifici sono il canto del japa. Quindi il supremo sacrificio è cantare Hare Krishna, il nome di Krishna. E lui non l'ha saputo controbattere. Ha detto, sì, è vero. Sì, ma anche io lo canto, ha detto, E poi l'ho cantato tutto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lo so. Quindi in tutta l'assemblea, la nostra piccola minuta Bhaktisiddhanta ha fatto un'iniezione di coscienza di Krishna all'interno di questa assemblea, dove l'impersonalismo strisciava, no, infido. Questo il contatto di un secondo con un puro devoto e uno diventa il più grande filosofo. Ecco, abbiamo letto prima, Brahmana, colui che conosce il Brahmana, lui è un Brahmana. Un Brahmana, indiano è anche Brahmana. Però la nostra Bhaktisiddhanta è più di Brahmana. Ha fatto bene andare lì, perché se non fosse andata non avrebbe avuto l'opportunità, quelle persone non avrebbero avuto l'opportunità di ascoltare il mantra Hare Krishna. Questo, anche soltanto la sua presenza ha fatto sì che il mantra Hare Krishna si, no? Questo è diffondere il canto del mantra Hare Krishna, prithivite acayata nagara dikram saravata prachar oibemor nam, il nome di Krishna. Cioè, il nome di Krishna verrà ascoltato in tutte le città, in tutti i paesi, in tutti i villaggi del mondo, in ogni angolo. E anche lì, la nostra Bhaktisiddhanta, ma Hare Krishna? No. Sono stato molto contento veramente di sentire questa storia.
C'è una richiesta una conferma. Scusate se ho ben capito, Marcello chiede. Sì. Quindi lasciare il corpo quando è una condizione come quella di Aluana, le sacre scritture lo ammettono? Di contro, mi pare ovvio, come dice Tirinandi Prabhu, noi non siamo il corpo ma l'essere spirituale che lo abita. Ho capito bene?
Sì, l'hai capito bene. Adesso io non ho seguito proprio nel dettaglio questa vicenda di Aluana. Cioè, se ho capito bene, veniva mantenuta artificialmente nel senso che aveva bisogno di essere comunque alimentata o comunque sostenuta artificialmente, nel senso che non poteva, non aveva nessuna autonomia, ma non solo dell'alimentazione, ma nessun tipo di autonomia, niente, cioè tipo una bara, tipo una persona, tipo uno chiuso dentro una bara in pratica, giusto? Così ho capito. Una bara di carne, però sempre bara è. Beh, certo, se voi pensate a qualcuno che si trova chiuso dentro una bara, al buio, e non può fare niente, e gli mandano giù un tubicino con l'acqua e un po' di sostanza omogenizzata per nutrirsi, e ti costringo a rimanere chiuso nella bara non è un granché. Non è un granché. Comunque no, il problema è all'inizio, è che uno va lasciato stare. Quando una volta è un po' quello che si chiama accanimento terapeutico, che si avvicina comunque, anche se non è la stessa cosa, però si avvicina molto. Cioè una volta fatto quanto è necessario, quanto è nel nostro potere per cercare di riportare in una condizione di abilità una persona, basta, lasciatela andare, perché se non può impegnarsi in servizio devozionale, se non può impegnarsi a qualche tipo di servizio, a che serve? Ci sono stati anche devoti che hanno smesso di... devoti che si trovavano in condizioni di inabilità totale, che hanno deciso di smettere qualunque cosa. Poi qualcuno che dice, la vita, io ho il diritto di decidere se vivere o no. Ma chi l'ha detta? Questa è una stupidità enorme. Non è vero che noi abbiamo il diritto di decidere se vivere o non vivere. Perché quando è ora di lasciare il corpo, tu non puoi decidere di rimanere, devi lasciarlo per forza. Quindi non è sotto il tuo controllo la vita. Non sai che tu quando arriva il momento di lasciare il corpo, dici, no, io non lo voglio lasciare. No, che significa non vuoi lasciare? Quando è ora la morte dice, mio caro signore, basta, ma devo fare i bagagli? No, lasci tutto, adesso, ma no, adesso, basta. Quindi che controllo hai? Qual è il diritto di decidere, io decido se voglio lasciare il corpo o non voglio lasciarlo? Tu hai il diritto di decidere quando puoi lasciarlo, anche se poi sei costretto a riprenderlo. Ma lasciarlo in maniera prematura, solo quello è il diritto, perché quando è ora non hai più il diritto, e quello lì ti viene negato questo diritto, perché la natura è inflessibile, è senza, la natura materiale è senza appello, senza appello, capito? Non è il diritto, com'è? Neanche una persona può decidere di uccidere qualcuno? Certo, se tu vai volontariamente da qualcuno e lo costringi a lasciare il corpo, è come la stessa cosa, come se qualcuno venisse nella tua casa e ti buttasse fuori. Ti arrestano. Ma se tu sei il padrone di casa e quando è finito il contratto qualcuno rimane in casa e non vuole uscire, è lui che arrestano. Che il padrone di casa ha il diritto di mandarti fuori quando il contratto è finito, è scaduto. E se tu rimani, sei tu il criminale. Ma se qualcuno viene e ti butta fuori casa prima che il contratto sia scaduto, è lui il criminale. Quindi?
Perché sono state tolte, no, i supporti.
E allora? Che significa? Che significa? Sono stati tolti i supporti, ma tu non è mica il mio dovere sostenere a te, non sono mica io ti devo sostenere a darti da mangiare per forza anche se non c'è più la possibilità. Cioè, allora che faccio io? Il buono supremo, allora lo faccio con tutti, salvo tutti, sono il supremo salvatore io. Questa mentalità, io sono il supremo, è la mentalità demoniaca che ci tiene proprio imprigionati nel mondo materiale. Tu dovresti semplicemente, prima di tutto, pensare a salvare te stesso, prima di tutto. Prima devi capire che significa se stesso, devi capire che significa persona veramente e poi per provare a salvare. Allora, salvare questa ragazza significava dargli prasadam e cantargli Hare Krishna, quello era salvare. Altrimenti è come tuffarsi nell'acqua per salvare qualcuno che sta affogando, strappargli i vestiti di dosso, portarli a riva e pensare, ecco l'ho salvato, e lui rimane lì a affoga. Non siamo il corpo, questo è terrore. Tu non hai il diritto di andare da qualcuno e buttarlo fuori casa. Ma non hai neanche il diritto di essere suo complice e tenerlo dentro casa per forza anche quando vuole andare via. Altrimenti diventi anche tu parte integrante del crimine. E vieni multato. Quando è ora dello sfratto, è ora dello sfratto, basta. Chi sei tu? Il supremo controllore che decide che a tutti i costi ti tengo qui. Tu puoi fare quanto è in tuo potere per cercare di aiutare la persona che ha bisogno di essere aiutata per ritornare in condizioni di abilità, ma non che tu lo sostieni per tutta la vita, perché poi anche tu morirai comunque. Quando tu morirai neanche tu potrai più... tu anche sei soggetto alla morte. Tutti sono soggetti alla morte. Non bisogna né procurarla anticipatamente, e né sostenerla, né procurarla anticipatamente, né evitare che avvenga forzatamente. Anche perché comunque è una cosa da Yamaduta questo. Yamaduta sono i servitori di Yamaraj, coloro che vengono a prendere le anime spirituali che hanno compiuto tante attività peccaminose e le torturano prima di quello che viene chiamato l'inferno nelle varie religioni, prima di rimetterli nella condizione di riprovarci di nuovo. Questa è una tortura, tenere qualcuno chiuso dentro una bara buia inutilmente. Questo è perché si parte sempre dall'idea che la persona sia il corpo, oppure un miscuglio fra corpo e un non meglio identificato spirito, qualcosa che non si capisce bene che cosa sia, al massimo. Però diciamo che il corpo, l'idea che la vita sia il corpo, è quella che più permea l'idea della società. Ma è un errore, noi non siamo il corpo, noi siamo anime spirituali. L'anima spirituale è imprigionata nella materia. La materia non è la condizione, vivere nella materia non è la condizione naturale per l'anima spirituale. Ma qui c'è bisogno di conoscenza, bisogna studiare la Bhagavad Gita così com'è. Conoscenza, al di sopra della religione, al di sopra della filosofia, conoscenza. E la parola Veda significa conoscenza. Conoscenza e scienza sono sinonimi. Scienziato è colui che conosce le cose così come sono, non colui che cerca la conoscenza. Quello non è uno scienziato, quello è un ricercatore. Lo scienziato è colui che conosce le cose così come sono. Quindi l'unico supremo scienziato è Krishna, e chi conosce Krishna è scienziato, ovvero il puro devoto. Krishna e suoi puri devoti. Noi tutti gli altri siamo ignoranti. E se ci mettiamo nella posizione di scienziati, siamo bleffando, siamo fasulli, come abbiamo appena letto, fasulli, abbiamo appena letto prima, facilmente possiamo facilmente scadere nel ridicolo, perché possiamo apparire come grandi eruditi quando davanti abbiamo persone ignoranti, ma se troviamo di fronte un devoto diventiamo ridicoli, ci mette subito in ridicolo, ci fa capire subito che la nostra cosiddetta erudizione fa acqua da tutte le parti. Provate, facciamo una prova, questi sono i momenti per fare le prove. Non parliamo di secondo me, perché secondo me non è scienza, secondo me è opinione, e l'opinione di una persona che non ha conoscenza vale zero. Scusa? Sì, ma lo faccio, ma tanto, fame? Hanno fame. Qualcuno con la scusa che vorrei fare l'offerta sta dicendo tardi, dobbiamo, ha fame. comunque ecco, tutto questo rumore intorno al corpo che alla fine diventa, no, diventa polvere. Invece lì l'occasione era, questa persona se fosse vissuta insieme ai devoti tutto questo tempo avrebbe avuto l'opportunità di ascoltare comunque a riguardo di Krishna, avrebbe avuto l'opportunità di concentrarsi su qual è la via per uscire fuori dalla condizione di sofferenza del mondo materiale, avrebbe avuto l'opportunità di prendere cibo offerto a Krishna, prasadam, misericordia di Krishna, e poi una volta lasciato il corpo sarebbe tornata direttamente da Krishna. Questa anima spirituale. Ecco perché è così importante che tutti, in ogni famiglia ci siano dei libri, ci siano qualcuno che comunque, almeno uno, che diventi cosciente di Krishna. Perché lui, quell'uno, salva tutta la famiglia. Tutta. Ne basta uno. Va bene? C'è qualche domanda sull'argomento? Qualcuno ha qualche perplessità su questo argomento? Io non vi vedo perché siete nella penombra. Dimmi, però poi fatti il microfono.
No, condivido tutto quello che tu hai detto, ma mi domandavo, ma in questo caso perché l'anima non se n'è andata? Cioè perché è stata lì tutti questi anni a subire questa situazione?
Terribile, vero? Terribile. Perché questo si chiama karma, azione e reazione. Per qualche motivo questa persona che si trovava dentro quel corpo ha fatto qualcosa che l'ha portata a ottenere questa reazione, di dover rimanere assurdamente per tanti anni. Quanto tempo è stata? Pensa un po', 17 anni di una vita umana che già di per sé è breve, in una condizione così terribile, che viene da una situazione precedente. Però è anche vero che così ha bruciato questa reazione, quindi ha scontato questa reazione, perciò adesso si è comunque, il fuoco brucia e purifica, quindi si è tolta questa maledizione. Adesso era ora. Niente avviene per caso, niente. Tutto avviene sotto il controllo di Krishna e nulla avviene se lui non lascia che venga. Lui non è che direttamente è lì che punisce oppure premia, non direttamente. La natura materiale è già fatta in modo tale che tutto questo avvenga senza bisogno che Krishna intervenga direttamente. Però lui lascia che avvenga. Lascia che avvenga perché è tutto, non c'è mai errore nella natura. Che ne dicano i cosiddetti scienziati che vogliono mettersi al posto di Dio e pensano di essere loro coloro che decidono se è una cosa giusta o sbagliata, che chiunque ne dica, non c'è errore, tutto è perfetto. Le leggi della natura sono perfette, sono imparziali. Quando noi vediamo la parzialità è perché non vediamo quello che c'è dietro. Noi vediamo da dove inizia in quel momento, ma non vediamo da dove viene. Da dove viene prima? L'anima eterna non nasce, l'anima esiste eternamente. Quindi se oggi un'anima spirituale si trova all'interno di un corpo in una condizione particolare, dobbiamo sapere che se si trova in quella condizione è perché viene da una condizione precedente che l'ha portata lì. Yam yam vapi smaram bavam tajutiante kalevaram tam tam evaiti konteya sada tadbhava bhavita. Qualunque pensiero si abbia, si sia concentrati su qualunque pensiero che concerne al momento della morte, quella condizione l'anima spirituale andrà a prendere senza dubbio. Quindi prenderà un corpo in un luogo, in una situazione specifica che è determinata dalla condizione precedente. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Guarda Premanande.